Detto tra noi. Conversazioni con la direttrice.
Eccoci, ciao a tutti e tutte, buongiorno, buongiorno da Lorenza Ghidini. Un'oretta insieme fino alle 10.30 per quella che potremmo chiamare la seconda parte, no? Della mia trasmissione mensile Detto tra noi, in cui ci confrontiamo sui temi importanti del periodo che viviamo. Ci scambiamo opinioni sui vari temi e anche sulla radio e il suo lavoro su quei temi. Anche oggi, come ieri sera, siamo stati in diretta dalle 18 alle 19. Nell'ultimo spezzone della trasmissione sarà con noi Massimo Bacchetta, che oltre a essere il conduttore di Tutto Scorre alla mattina alle 9 è anche il responsabile abbonamenti qui a Radio Popolare e quindi è anche, diciamo così, quello che si è occupato del sondaggio che abbiamo mandato a voi abbonati e abbonate lo scorso dicembre. E dunque questa sera, qualcuno di voi magari lo ha già ascoltato questa mattina, qualcuno di voi magari lo ha già ascoltato ieri sera, vi racconterà il risultato, come posso dire, una sintesi ovviamente, perché avremo 10 minuti, un quarto d'ora, per raccontarvi che cosa ci avete detto, ecco, complessivamente. La sintesi ovviamente non è stata facile, ma abbiamo cercato di farla il più possibile accurata. Quindi alle 10 e un quarto con Massimo Bacchetta in diretta, Detto tra noi riprende ora l'argomento di cui ci siamo occupati di ieri sera. Avevo raccontato che lo spunto per questa trasmissione mi era venuto da una prima riunione che ho fatto con alcuni colleghi qui alla radio per impostare il lavoro che faremo sul 25 aprile, e quest'anno, come sapete, è un anniversario importante, l'80esimo della liberazione dal nazifascismo, e quindi insomma cercheremo di mettere in campo un impegno un po' speciale, non solo il giorno, non solo il 25, ma un po' per tutto il mese di aprile. Poi insomma a tempo debito vi preannunceremo tutto, vi racconteremo tutto. E quindi ecco, in questa riunione, ragionando su cosa fare, cosa mettere in campo, cosa mettere in onda, cosa proporvi in auditorium, per esempio per questo 80esimo, è stato inevitabile andare a parare, andare a ragionare su che tempi sono questi, che cosa pensiamo, che cosa vogliamo dire dell'attualità politica in cui ci troviamo a 80 anni dalla fine della dittatura fascista. Inevitabile, credo, un po' perché quando c'è la cifra tonda viene sempre da fare un bilancio, ecco, come sta la democrazia che abbiamo conquistato con la resistenza, che abbiamo formalizzato nell'Assemblea Costituente, e un po' perché al governo ci sono quelli lì, che sono i nipoti del Movimento Sociale Italiano, e il Movimento Sociale Italiano era il partito nato dalle ceneri della Repubblica di Salò, insomma, quindi abbiamo provato a cercare le parole giuste, le parole adeguate, le parole anche equilibrate per definire questa fase storica che non riguarda solo l'Italia, perché se pensiamo all'era Trump, che è partita a sprombattuto, se pensiamo all'avanzata della AfD in Germania, no? Anche lì è caduto un po' un muro, un cordone sanitario attorno ai neonazisti. Se pensiamo all'Ungheria, che già da anni è in una situazione non democratica, sebbene non venga formalmente definita una dittatura, no? È eccessivo temere per la democrazia. Che cos'è quest'epoca? Come si definisce? Ce le abbiamo le categorie giuste per comprendere? O i nostri schemi novecenteschi sono inadeguati davanti a questa che, secondo me, dopo la vittoria di Trump, con l'irruzione di una figura come quella di Elon Musk sulla scena politica mondiale rappresenta una vera e propria accelerazione, no? Ogni tanto penso all'immagine figurata di un'onda nera che ci potrebbe sommergere e nella quale non sarà facile restare a galla. 02 33 001 001, vi chiederei proprio che parole dobbiamo usare. Voi la usereste la parola fascismo, fascisti? Ieri diversi di voi hanno detto di sì, per altri invece suonava forse un po' eccessiva. Naturalmente non stiamo parlando del fascismo come l'abbiamo conosciuto nel ventennio, Però ecco, usare le parole giuste cercare le parole giuste ci aiuta sia a capire meglio, a interpretare, che anche a essere, come posso dire, preparati, noi come giornalisti che facciamo informazione, ma tutti e tutte noi come cittadini, visto che con ogni evidenza noi la pensiamo molto diversamente da tutti questi signori di cui abbiamo parlato: Giorgia Meloni, Donald Trump, Viktor Orban, Javier Milei. E prima o poi bisognerebbe tornare a essere maggioranza. 02 33 001 001, se volete mandare un messaggio WhatsApp, Telegram, SMS al 331 621 4013, se invece preferite scrivere via mail diretta @popolarenetwork.it. prima telefonata, subito in onda. Pronto?
Pronto, ciao. Senti, io mi chiamo Dino, io ho quasi 80 anni, no?
Sì.
Prima io i giornali non li prendo più, perché l'informazione, a mio punto di vista, guardi, io davo via l'Isola di Corso Garibaldi e ho scritto come nel Partito Comunista di Estensione Tornati, allora, e davo via anche l'Unità. E l'Unità da quando è finita, quando un aneddoto, quando Veltroni è diventato direttore dell'americano di Stato dell'Unità, non l'ho preso più l'Unità e l'ho preso più male. Comunque una cosa,
ascolta Dino, però oggi parliamo di un'altra cosa, in realtà gli errori della sinistra, ok, altro che,
c'è ragione,
ma no,
il problema è fascista, c'è il problema del fascismo, c'è con i decreti leggi che stanno facendo, cioè, siamo nel periodo fascista, chiaro, non con la camicia nera ma con la cravatta, e anche i giornalisti. Per esempio ieri ho visto l'intervento di Vespa, veramente violento, e questo come suo collega giornalista, una cosa di violenza veramente vergognosa, tutto qua. E da quegli atteggiamenti si capisce che stiamo arrivando veramente nel fascismo con la cravatta, tutto qua.
Va bene, grazie Dino, ciao, buona domenica, buon weekend, ciao. Pronto?
Pronto?
Buongiorno, ciao. Chi parla?
Sono Stefano da Voghera, ciao.
Ciao.
Allora, guarda, se vogliamo dire fascismo come contraltare alla democrazia, sì, siamo in un periodo che si riallaccia al fascismo, perché tagliando con l'accetta quello che si può dire, c'è il fallimento della democrazia, no? Siamo passati dal liberismo dei Chicago Boys all'ultraliberismo della produzione, poi passiamo a quello della finanza, che adesso si allaccia alla tecno-oligarchia, no? Delle major tecnologiche.
Esatto, vogliono... questa è una cosa che anche ieri è stata piuttosto rilevata come novità, ecco.
Che poi sì, credo si allaccia all'autoritarismo, no? Che non vuole né lacci né lacciuoli, e dunque si sposa benissimo. E dall'altra parte c'è il fallimento della democrazia, che non è riuscita a bilanciare il dualismo capitale, lavoro e welfare. E dunque la gente si sente, credo, isolata, non c'è più un tessuto sociale, si guarda al proprio piccolo orticello cercando di tenere quello che si ha. E aveva ragione benissimo ieri sera a essere Alfredo Somoza, quando, analizzando lo spauracchio, no, dell'immigrazione, sottolineava come i latinos in America hanno votato Trump, perché quelli che sono arrivati prima, per cercare di mantenere quel poco che hanno, vedono un nemico nella nuova immigrazione. E dunque è gioco facile delle destre di trovare una soluzione semplice, no? Come l'uomo forte e il nemico, che è una volta l'immigrazione, una volta i disfattisti, e i disfattisti sono chi alza il dito e cerca col dissenso di vedere le lacune di questo di questo tipo di autoritarismo nuovo, che io vedo come fascista in una veste nuova, ma è fascismo.
Capito.
Legato a una depopolarizzazione del tessuto sociale.
Ascolta, ma ecco, tu se ti capita di usare questa parola con qualcuno con cui parli, strabuzzano gli occhi o hai...
Sì, strabuzzano gli occhi, ma forse anche per ignoranza. Io credo che ci sia anche una ignoranza nella storia di questo paese. Cioè, lo sappiamo benissimo che l'Italia col fascismo non ha fatto i conti, che c'è questo tessuto molle, diciamo, questa massa di persone che è una massa ondivaga che vota a seconda della pancia, a seconda degli opportunismi personali e che non vede al di là, diciamo, del proprio io. E questo è la mia paura, non trovare davvero parliamo di ali, valori condivisi.
Che capito, va bene, va bene.
Ad un nuovo sistema sociale, no? È quello che mi fa paura.
Va bene, ti ringrazio di aver chiamato. Ciao, c'è anche Marco che manda un messaggio. Col passare del tempo, quando uso la parola fascista, mi fa lo stesso effetto di dire peccatore. Sento che cominciano a mancare dei riferimenti condivisi e parlare di fascismo diventa un atto di fede. Lo so, è una distorsione, ma raddrizzarla è dura. E poi allora Sergio dice: non sono i fascisti del ventennio, ma modernizzati. Direi che in molti casi, per le cose che pensano e mettono in atto, è possibile chiamarli neofascisti. Poi un altro Diego dice che se sono nipoti dell'MSI possiamo dire che sono cugini di Mambro Fioravanti e company, e parliamo dei terroristi dei NAR che sono stati condannati per la strage di Bologna. Vediamo. Più che fascismo, dice Paolo, un vero autoritarismo che non è alle porte, ma è già, scusa, l'ho perso di vista, è già proprio dentro casa. Forse è il caso di tornare a essere veramente di sinistra, cercando di ribaltare questo sistema. Gli approcci molli e pseudoliberali hanno sempre solo alimentato l'espansione degli autoritarismi. Ecco, allora stamattina siamo andati dritti su quella parola lì, potremmo dire la parola con la F, che invece ieri sera era un po' meno utilizzata dagli ascoltatori che vi hanno preceduto. Il tema è anche quello di capire quali sono le parole adeguate anche per parlare, no, con le persone senza portarle a minimizzare, perché magari una parola suona eccessiva. Mi interrogo su questo, non so voi. Pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Ciao Marco.
Ciao Marco.
Per usare delle parole bisognerebbe prima definirle. Allora, diamo una definizione di che cos'è fascismo,
sì,
di cosa pensiamo che sia fascismo. Una volta che abbiamo dato la definizione, possiamo valutare se questi sono fascisti o non sono fascisti.
E tu che definizione ne dai?
Per me il fascismo non è semplicemente andare in giro con le camicie nere, usare l'olio di ricino e ammazzare Matteotti. Fascismo è una miscela di autoritarismo, disprezzo delle minoranze, razzismo, xenofobia, ostacoli alla democrazia. Tutto questo è fascismo. E allora a questo punto, data questa definizione, a me sembra che si possano definire fascisti.
Ok, d'accordo. Quindi sì, certo, infatti il punto è proprio
il significato della parola, perché altrimenti non sappiamo bene di cosa stiamo parlando.
Sì, sì, oppure altrimenti se diamo l'idea di essere convinti che tornino le camicie nere e con la marcia su Roma, sembriamo un po' matti, insomma.
Certo.
Va bene, ti ringrazio Marco, ciao.
Ciao,
ciao, buona giornata.
Ciao.
Pronto?
Pronto, ciao.
Ciao, come ti chiami?
Ciao, Marco anch'io.
Marco anche tu, benissimo.
Ciao, senti, venendo al punto della tua domanda, cioè sulle parole, cioè sugli aggiornamenti che ci stanno dietro, io sposterei, voglio dire, il punto di vista più dal fatto non cosa c'è adesso, ma cosa viene a mancare. Quello che viene a mancare, secondo me, è la democrazia liberale. Cioè questo concetto che ha retto dal dopoguerra nelle democrazie occidentali di una netta separazione tra i poteri. E la verità, e questa qua lo diceva qualche settimana fa Galli ai vostri microfoni, cioè quello che avanza a livello mondiale è questa insoddisfazione delle classi dominanti, non solo voglio dire dei governi, ma soprattutto delle classi dominanti, quindi dei poteri economici, verso le democrazie liberali. E tutti i casi, anche recenti oggi di cronaca, ci rimandano a questo concetto qua. Allora, c'è un termine che viene utilizzato oggi, che è quello di democrature. Secondo me è meglio porre l'accento sul fisso kratos, che è potere. Allora io le chiamerei piuttosto delle dittocrazie, perché in realtà quello che viene avanti sono queste forme di governo, di sovranità popolare, che annullano qualsiasi separazione tra i poteri dello Stato, ed è quello che vogliono.
Eh sì, questo attacco a testa bassa contro la magistratura è molto indicativo per quello che riguarda il nostro paese, non trovi?
Assolutamente, assolutamente.
Cioè, se è vero che le democrazie si fondano sulla separazione dei poteri, no? E sul bilanciamento tra i poteri.
Qua oramai, voglio dire, da parte di tantissimi governi, purtroppo anche con la complicità della sinistra, abbiamo in un certo senso equiparato il potere esecutivo a quello legislativo, perché ormai il Parlamento ha più una funzione, voglio dire, simbolica che non reale. Ma questo non è sufficiente alle classi dominanti. Quello che gli dà fastidio è il fatto che anche a livello messianico, e qua vorrei porre un altro accento, non è vero che le ideologie sono finite, cioè questa missione delle classi dominanti è fortemente ideologica, supportata ideologicamente da un messianesimo di visione anche, voglio dire, religiosa. Questa è ideologia. Quindi noi che continuiamo a pensare, rifacendoci ai nostri fallimenti, che le ideologie sono finite, facciamo un grosso errore di prospettiva, a mio avviso.
Molto chiaro, ti ringrazio.
Grazie a te.
Ciao, ciao, ciao Marco. 0233 001 001, qui a Detto Tra Noi, su Radio Popolare. Ancora un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Ciao, mi chiamo anch'io Marco, siamo tre.
Quella, che caso.
Sì, oggi non c'è due senza tre. Senti, io ho apprezzato i due ultimi interventi. In particolare, secondo me bisogna fare molta attenzione che il fascismo si presenta veramente con tante facce diverse, ma lo stesso fascismo del ventennio, che quello è sicuramente fascismo, lui stesso si presentava con diverse facce, perché all'inizio si presentava addirittura con delle tinte così diciamo che ammiccavano anche alle classi lavoratrici, che ammiccavano alle donne, quindi separazione dalla Chiesa, separazione religione dallo Stato, insomma, e poi piano piano ha menato gli italiani nei sentieri più perversi, pervertiti. Quindi siamo in una situazione diciamo di grande pericolo e di grande inganno, quindi per ora, per esempio, questo fascismo che si striscia, ma neanche tanto striscia, si maschera di libertà, no? Adesso sui social si può insultare, si può diciamo spingere all'odio, si può spingere perché è considerato opinione, no? E quindi i nuovi fascisti hanno, cioè, da Trump a Meloni, tutti quelli che appoggiano queste cose, insomma, appaiono come invece fautori di una maggiore libertà. E quindi ecco, il punto è tragico da capire e da combattere, è proprio questo, questa faccia demagogica e quindi apparentemente più libera, più democratica dei nuovi fascismi.
Chiarissimo. Grazie, grazie Marco, ciao. Emilio, via messaggio, aggiunge una definizione, democratura, che è una parola che viene usata per esempio per l'Ungheria di Orban o per la Russia di Putin, ed è una crasi ovviamente fra democrazia e dittatura, no? Quando c'è un po' un crinale sottile e di fatto, anche se non è una dittatura tecnicamente diciamo dichiarata, c'è una mancanza di libertà che porta in quella direzione, insomma, che fa evocare la parola dittatura. È fascismo, dice Viola, ma noi abbiamo una parola bellissima per contrastarlo: partigiani. E quindi mi piaceva leggere questo messaggio che dà un così un po' anche un'ottica positiva per vedere quello che può essere il nostro ruolo. È la lotta dei penultimi contro gli ultimi in opposizione alla coscienza di classe, che renderebbe impossibile il supporto elettorale ai fascismi, da sempre strumento violento nelle mani del capitale. Questo è, non so, si firma con un nome strano che non so pronunciare. Marcello dice: sono fascisti post litteram, ossia riproducono meccanismi e dinamiche di pensiero iperautoritarie che sanno di passato. Tra loro sono movimenti politici anche molto diversi. Hanno però una caratteristica in comune: il populismo spiccio, ossia l'annullamento della complessità, e quindi la bugia come arma politica. Combatterli è difficile anche per questo. È molto vero, Marcello, sono molto d'accordo anche nelle differenze che corrono fra una Meloni, un Milei, Trump e gli altri. Il populismo e la bugia come arma politica sono due termini che mi convincono molto. 0233 001 001. Pronto? Ciao, abbassa la radio però, perché sento già c'è poi anche troppo eco, quindi mettiamo giù. Pronto?
Pronto, ciao, sono io che parlo. Sì.
Sì, sei tu e ti chiami?
Maurizio.
Ciao Maurizio.
Buongiorno, senti, io ho una sensazione, a parte condivido la gran parte delle cose che sono state dette fino adesso sul fenomeno del, cioè, chiamiamolo, del neofascismo,
okay.
Ma penso che purtroppo noi viviamo in una società che è tendenzialmente autoritaria, okay. Che si scambia lo sviluppo del progresso. E questo è un grosso, quindi è tutto ammesso, è ammesso che si vada in giro per Milano con un esempio sciocco, con dei SUV enormi che sono sproporzionati rispetto all'uso che ne viene fatto, perché più la macchina è grossa, più il proprietario è importante, più è prepotente, più una società è un po' di questo tipo, che si impone proprio la forza dei prepotenti, di coloro che hanno. E Milano in questo è un po' un esempio, no? Un po' un esempio. Questo non vuol dire, non è un esempio, è una tendenza autoritaria che può portare a svolte autoritarie. Certo, non ci sarà più l'Orbace, però non lo escluderei al 100%, perché le manifestazioni che si sono viste in giro per l'Italia con saluti romani, eccetera, non escludono a priori che ci possa essere anche un ritorno folcloristico al passato. Non sarei sicuro al 100%.
Può darsi. Maurizio, grazie, grazie.
Grazie a voi e a queste trasmissioni che sono sempre meravigliose.
Ti ringrazio.
Ciao, grazie.
Buon
ciao.
Weekend. Robert scrive: a mio avviso, anche se è utile e necessario avere un lessico che potrebbe contenere il termine fascista, credo sia anche importante non fermarsi lì, ma evidenziare sempre cosa fanno quelli che sono definiti fascisti, anche perché chi e cosa viene definito fascista dipende un po' dall'osservatore. E quindi dice anche per assolvere il compito della radio di istruire. Quindi insomma l'idea è che se dobbiamo parlare, va bene, noi come radio, ma in generale secondo me tutti noi che la pensiamo in maniera così diversa da questi signori e signore, se dobbiamo parlare di loro e provare a parlare anche al di fuori, no? Io adesso sto parlando con voi, la pensiamo più o meno tutti nello stesso modo, ma poi quello che è importante è parlare con chi magari non fa parte, diciamo, della nostra parte, scusate il gioco di parole, e quindi avere le parole giuste, le parole adeguate. E quindi, come dice Robert, non solo il tema non è solo il lessico, ma anche evidenziare sempre cosa fanno quelli che possiamo definire a seconda di quello che mi state dicendo, anche fascisti, no? Vediamo se ci sono altri messaggi. Michele dice: la Germania dal dopoguerra in poi ha investito nell'educazione e nella memoria per tenere vivo il monito di ciò che è stato, eppure oggi ci troviamo davanti a una situazione assurda come quella a cui stiamo assistendo, riferimento all'AfD, il suo probabile successo elettorale e l'asse che c'è stato in Parlamento con la Democrazia Cristiana Tedesca, la CDU, in questi ultimi giorni. A mio avviso il nodo centrale è l'immigrazione, dice Michele, tematica sulla quale moderati, sinistra e cattolici non sono ancora riusciti a sviluppare una narrazione contemporanea e non avulsa dalle necessità degli europei più deboli. Interessante anche questo, perché davvero molte di queste di questi governanti delle destre di oggi usano davvero l'immigrazione come volano di molte cose, volano di consenso. Pensate a come usa l'immigrazione Meloni per andare contro ai giudici, oltre che per cercare sempre più. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi sei?
Ciao, sono Lorenzo.
Ciao Lorenzo.
Grazie per lo spazio che consentite alle persone.
Grazie a voi.
Allora, io volevo fare due considerazioni. La prima considerazione: non ho nessun problema a definire queste persone fascisti, nel senso che hanno tanti elementi che un regime tipico autoritario, quindi fascista sostanzialmente. Poi potrebbe essere un abuso terminologico, storico, ma questo interessa poco. Detto questo, il problema di fondo è perché sono lì e cosa si fa da adesso in poi. Allora, poi è vero che non volete che si parli degli errori della sinistra, ma se non si parla degli errori della sinistra non ci si spiega perché i fascisti sono al governo adesso.
Ma io non è che non voglio che se ne parli, dico che questa trasmissione l'ho pensata con una domanda diversa, tutto qua. Poi dopo.
No, ecco, però
siccome abbiamo solo un'oretta, anzi meno, perché no, poi certo. Parliamo con Bacchetta del questionario, del sondaggio, no? E il tema è molto diciamo spesso. Non volevo prendere strade.
No, ma per me la strada è molto semplice, nel senso che definiamo questi fascisti, d'accordo, possiamo essere tutti più o meno d'accordo, magari c'è qualcuno che non lo è, ma alla fine è una questione nominalistica, cioè queste persone attaccano la magistratura, sono sostanzialmente contro la divisione dei poteri, sono per il controllo della stampa, sono per la demonizzazione e criminalizzazione dell'opposizione. Ecco, detto tutto ciò, questi sono elementi chiave, secondo me, sono anche bellicisti, perché poi individuano il nemico esterno come vago di sfogo, come d'altronde ha fatto Mussolini ai bei tempi. Voglio dire, detto questo, d'accordo, ma da qui in poi io dico, per esempio, sulla questione dell'immigrazione, la sinistra ha un cosiddetto piano Mattei, diciamo, hanno rubato anche questo termine, per regolare i disequilibri che si sono creati nei decenni tra Africa e Europa in generale, tra paesi ricchi e paesi poveri. La sinistra ha una legge che è pronta a tirare fuori dal cassetto, dovesse andare al governo, sul conflitto di interessi. Cioè, voglio dire, questi sono solo due esempi. La sinistra ha un modello di difesa alternativo che non sia bellicista, che stimoli il mercato delle armi, che sia succube del mercato delle armi. Cioè, voglio dire, se non riflettiamo su queste cose, poi questi qui chiamiamoli pure fascisti, ma sono lì perché la sinistra ha fatto il patto del Nazareno, perché D'Alema aveva fatto la bicamerale con Berlusconi, già Berlusconi aveva elementi di fascismo, no? Il controllo dell'attacco alla magistratura, il controllo della stampa, però la sinistra ha sempre girato dall'altra parte, ha detto ok, accomodiamoci, vediamo, no? E intanto
capito.
La strada al fascismo.
Okay. Grazie allora.
Ciao,
ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Buon weekend. Breve stacco pubblicitario e poi proseguiamo. Siamo in cerca delle parole giuste, delle categorie adeguate ai tempi. Questa mattina qui a Radio Popolare ha detto fra noi, per definire quest'onda politica delle destre che hanno il vento in poppa in molti paesi dell'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti. E quindi, in vista del prossimo 25 aprile, quando saranno 80 anni da che ci siamo liberati dal nazifascismo, viene un po' da chiedersi che epoca stiamo vivendo, se quella parola lì è opportuna, è giusta, è come posso dire, è eccessiva magari. Se vi capita di pronunciarla, ecco, di dire che questi sono fascisti, che faccia fanno quelli che vi stanno attorno? Mi interessa parlarne con voi questa mattina. 0233 001 001, oppure i messaggi al 331 6214 013. Pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Direttrice Lorenza Ghidini, buongiorno, sono Cosmo Mino Mitrano.
Ah, ciao Cosmo Mino, come stai? Un po' che non ci
sentiamo.
È un bel po'.
Esatto,
sì.
Esatto. No, passetto dopo passetto si procede.
Ok.
Dunque, per me, allora, in merito al tema della trasmissione, nel canale Telegram Human Tessi, Human-Tessi, trovate un PDF di 12 pagine, secondo me alquanto esaustivo, delle quali le prime quattro è la mia trascrizione del discorso famosissimo di Piero Calamandrei di 70 anni fa, PDF che ho pubblicato il giorno stesso, quindi il 26 gennaio, a 70 anni dal 1955, dove a Milano,
okay,
ritenne,
sì,
di dover venire affinché segnalasse che gli anni, 7 anni trascorsi, non avessero portato a nessun accenno di realizzazione di ciò che la Carta Costituzionale avrebbe consentito di realizzare. I nemici della democrazia erano tutti presenti e hanno impedito, i diretti interessati non hanno fatto quanto sufficiente, quindi secondo me la democrazia non c'è mai stata e fascisti sono i nemici della democrazia per tutti, per non parlare dei traditori della democrazia, degli stupratori della Carta Costituzionale, e non possono essere definiti altrimenti, compresi coloro che tacciono riguardo, tutti complici.
Cioè tu dici la Costituzione non è stata mai davvero applicata e quindi adesso è ozioso parlare di democrazia sì, democrazia no.
Cioè, io lo dico da anni, sapresti, con la sigla Coro, che ho reso pubblica in dicembre 91, fai conti o quanti anni sono, Coro sta per coordinamento, opinioni operative, la R sta per risolutive, ma lo disse il 26 gennaio 1955 a Milano Piero
Calamandrei, capito, sì. Ho ben presente il discorso a cui fai riferimento.
Ecco, comunque,
grazie Mino.
Attenzione a una cosa ultima importantissima, che allora è soglie sbarramento, premi maggioranza, significa rubare i seggi ai prescelti dagli elettori per centinaia di voti, questo in corso dal 93 a firma Mattarella, e per non parlare del 4 dicembre 2013 quando c'è la sentenza della Corte Costituzionale che avrebbe imposto, come ha detto il Presidente merito della Corte Costituzionale Piero Alberto Capotosti.
Stai mettendo troppa carne al fuoco. Il messaggio è chiaro, la legge elettorale conta tanto poi dal punto di vista della qualità della democrazia. Molto vero, peraltro. Pronto? Sì, pronto? Chi c'è in linea? Caduta la linea forse su questo canale.
No.
Pronto?
Sì, mi senti?
Sì, ti sento. Come ti chiami?
Ciao, sono Michele.
Ciao Michele.
Ciao. Dunque, ci sono diversi temi, io ti ho sentita poi ieri sera, avevo cercato di chiamare, adesso non so se riesco poi a rimettere insieme tutti i dettagli che avevo in mente, ma insomma, parlando di termini, visto che si parla di termini, intanto sì, sono cambiati gli schemi novecenteschi non sono più validi, e questo è un dato da acquisire, e deve acquisirlo prima di tutto la sinistra, che è lenta nel agire e nel reagire. Secondo, sono fascisti, sì, sono fascisti, sì, è utile dirlo, sono fascisti, sono beceri, sono subnormali, sono tutta una serie di cose, ci è utile dirlo? Secondo me è più utile a loro,
interessante,
su questa cosa qui fanno tutta una serie di operazioni.
Cioè usare la parola fascismo, fascisti è un po' un boomerang?
Esattamente,
perché sembra che esageriamo?
non solo, sembra che esageriamo. Ma
secondo te esageriamo? Sotto sotto, no. Dimmelo.
No, 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 assolutamente no, l'ho detto prima, sono fascisti, beceri e subnormali, ma il punto qual è? Che cos'è il fascismo? È un fenomeno storico politico, certo. Qual è l'essenza? Prevaricano, sono dei prevaricatori. Allora, è più utile descrivere quello che fanno in virtù di quello che fanno, in che non dando loro delle etichette, perché la Meloni, la fiamma che arde nel simbolo, la fiamma che veglia la salma di Mussolini, certo, noi lo sappiamo, molti non sanno nemmeno, non voglio dire che soprattutto fra i giovani non sappiano chi sia Mussolini, però sono cose lontane che a loro servono, ci giocano e fanno tutto quello che fanno a livello comunicativo, e il problema è che vai facendosi al termine, nel frattempo eludono la realtà di quello, si nascondono dietro questa querelle e non si affrontano i temi. I temi sono tanti, tra cui, per esempio, a me viene da ridere quando c'è il discorso sul salario minimo, queste merde che per ragioni di Salvini, eccetera, che non voglio nemmeno proferire questi nomi, che mi viene un brivido lungo la schiena, che non hanno mai fatto niente nella loro vita, parlano di che cosa, ma il discorso non è il salario minimo a 9 euro, perché oggi come oggi 3.500 euro ti servono per vivere in questo paese, soprattutto se sei a Milano, per poter fare che cosa? Pagarti le ferie, pagarti un funerale quando ti muore un parente, pagarti il dentista che non abbiamo più, la salute, il comparto salute, quello che è successo. La realtà materiale è assolutamente incombente e sta sfuggendo di mano. Ma la sinistra in tutto questo cosa ha fatto? Perché da quando Occhetto inizia la svolta della Bolognina, eccetera, a inseguire i linguaggi di un mondo, di una società non più, dove non esistono più i blocchi, quindi non si può più dirsi comunisti, e qui è il tema di fondo, la risposta. No? I fascisti sono ancora, sì, i comunisti nessuno lo sa.
Ma secondo te sono categorie adeguate oggi?
Questo no, allora lo sono nei fatti, ma non lo sono a livello comunicativo. La sinistra deve sbrigarsi, deve svegliarsi, soprattutto ha definito una sinistra, perché il problema è che è andata annacquandosi negli ultimi 40 anni. E perché, qual è il più grosso partito? Quello dell'astensione, perché sono soprattutto i delusi di sinistra.
Sì,
oltre
sì, no, certo, poi quello è il grande tema, diciamo, che sta in sottofondo di tutto questo è l'astensione, che è un problema non solo italiano, anzi in Italia è arrivata anche
no,
dopo rispetto ad altre democrazie. Va bene Michele, ti ringrazio, ti saluto. C'è un messaggio di Fabio che dice: se vale, e vale, la definizione di Primo Levi, il fascismo è la consacrazione del privilegio e della disuguaglianza, siamo non solo in Italia in piena fase fascista. Chi mi sta intorno la pensa uguale, ma sono tre gatti. Questo ci scrive Fabio, e poi dice che crede che la democrazia liberale sia arrivata al capolinea. Caspita, buttata lì così in due righe fa un po' impressione, sarebbe da argomentare. Se hai voglia scrivi 02 33 001 001, invece i messaggi al 331 62 14 013. Pronto?
Pronto?
Ciao, chi parla? Tutti uomini oggi. Oh.
Mi senti?
Sì, ti sento, come ti chiami?
Sono Antonio.
Ciao Antonio.
Allora, secondo me questa è una fase dove la democrazia viene compressa, e lo capiamo molto bene concentrandoci sul problema del nucleare. Allora, il governo ha già scelto che l'Italia deve riprendere con il discorso del nucleare, costituendo la società con Ansaldo, Enel e...
Antonio, scusa, ti prego, non divaghiamo, perché adesso tra l'altro fra 5 minuti concludiamo con le telefonate e ospitiamo Massimo Bacchetta, che vi racconta del sondaggio per voi abbonati e abbonate. Quindi io non vorrei prendere delle strade, per quanto parallele sicuramente
sì, ho capito,
i parenti strette di questo discorso, io quello che vorrei sapere è quali sono le parole giuste per definire questa fase politica. Tu che parole utilizzi?
È una fase nella quale la democrazia viene compressa e viene negata.
Okay,
e alla
okay.
sinistra stiamo seguendo lo stesso orientamento, perché quando una forza politica come Calenda, come Azione di Calenda e come anche lo stesso Italia Viva di Renzi non obiettano nulla rispetto a questa scelta strategica, vuol dire che non si tiene conto del fatto che c'è nella popolazione, nella gente, una forte opposizione al nucleare. Invece di dire andiamo a capire veramente come stanno le cose, si cita un sondaggio della CVG che dice che il 51% è favorevole. Ma chi l'ha detto? Allora i referendum che sono stati fatti a cosa sono serviti?
Va bene, capito, capito. Grazie Antonio, ti saluto. No. Ti saluto qui. Abbiamo ancora un po' di spazio per telefonate e messaggi. Un ascoltatore che non si firma dice: io ho sempre più paura che si torni anche alla ribellione individuale in forme violente. Speriamo in un ritorno di coscienza di lotta collettiva. E poi ancora altri messaggi al 331 6214013. Stiamo qui a discutere se sia giusto o meno chiamare loro fascisti, ma non ci fermiamo mai a pensare che se la battaglia è anche semantica, forse è ora di smettere di chiamare il PD sinistra, perché dire che la sinistra non ha idea di come ridurre le diseguaglianze allontanandosi dal modello neoliberista è sbagliato, è il PD a non saperlo, e così dice che almeno bisognerebbe chiamarlo centrosinistra. 0233 001 001. Pronto?
Pronto?
Ciao, come ti chiami?
Sono io, Lazzaro.
Ciao Lazzaro.
Niente, a parte che l'ultima cosa che hai letto è la realtà, e non è solo da noi così. Diciamo che quello che aveva espresso nel pensiero precedente della fine della democrazia liberale ha perfettamente ragione. Siamo noi che continuiamo a pensare che le classi dominanti abbiano il diritto di gestire la democrazia sulla pelle di noi poveri pirla. Io mi definisco proletario, se permetti, e per cui le parole, si parlava prima di parole, le parole simbolo sono...
No, no, le parole concrete, non le parole simbolo, le parole simbolo sono inadeguate.
Comunismo, ok?
No, io ho bisogno delle parole per definire gli altri.
Ma gli altri che vuoi definire, si definiscono da soli. Quando una tizia, una piccolina lì che dice...
lascia stare le piccoline.
No, vabbè, lascia.
Mi sento chiamata in causa.
Ho la moglie piccolina, tranquilla. Ma il discorso è che una che dice indagarmi è un danno, non per il paese o lo Stato che già è una cagata enorme, ma dice è un grave danno per la nazione. E cosa vuoi definire? Cosa c'è da definire? Si autodefiniscono. Ma il problema è, come diceva Cola, che la democrazia liberale ha fatto il suo tempo. E ora che la gente prenda consapevolezza, la gente comune, voglio dire coloro che producono, i proletari, che prendano atto che non hanno niente a che fare col PD. La sinistra, dov'è la sinistra? Chi è? Il PD?
Va bene, come Lazzaro, l'ultimo. Ti saluto, che dobbiamo chiamare il Bacchetta.
Altro che parole d'ordine, democrazia. La democrazia ha prodotto Hitler, Mussolini, Berlusconi, Trump, o Trump, come dicono
Trump,
loro.
Trump.
E allora la democrazia liberale, eccetera. Basta.
Torniamo al comunismo e non se ne parli
comunismo,
più.
Certo. Comunismo, certo. Parola antidoto, parola simbolo.
Ciao Lazzaro. Ciao. Allora, poi c'è un altro messaggio di Giovanni, con cui concluderei, che dice... Posso chiamarli fascisti, ma è un atteggiamento pigro che ci fa comodo e ci impedisce di analizzare e comprendere un fenomeno completamente nuovo. E questo un po' era il dubbio di partenza di questa trasmissione, no? Se certe categorie, compresa la parola fascisti, che io sento personalmente, se devo dire, è proprio una parola che mi viene in questo momento, siano adeguate, siano diciamo al passo con i tempi, con questa drammatica, direi, accelerazione che c'è stata in questi mesi. E adesso veniamo a voi abbonati e abbonate, che a dicembre avete ricevuto il secondo giro, diciamo così, il secondo sondaggio che abbiamo preparato per consultarvi periodicamente sul vostro gradimento, il vostro rapporto con Radio Popolare. E devo dire, anzi grazie, perché anche questa volta avete risposto veramente in tantissimi e tantissime. Qualcuno, quando ho parlato del sondaggio all'inizio della trasmissione, ha detto: ma no, a me non mi è arrivata, sono abbonato, eccetera. Allora, magari scriveteci una mail aggiornata, perché può anche darsi che ne abbiamo una vecchia o che ci sia sfuggito qualcosa. Insomma, ovviamente, quando si parla di migliaia di persone, e per fortuna siete tante migliaia, qualche svista ci può stare. Massimo Bacchetta, nostro responsabile abbonamenti, in diretta con noi per darvi una fotografia complessiva, non è stato facile metterla a punto perché eravate davvero tanti, di quello che ci avete detto di noi all'ultimo giro. Ciao Massimo.
Buongiorno Lorenzo, buona mattinata a tutte e a tutti. Allora, sì, ritorniamo su delle cose che abbiamo già accennato ieri. La questione è un'abitudine che abbiamo preso e che intendiamo mantenere due volte all'anno, di sondare proprio con gli abbonati, quelli che ci vogliono rispondere, attraverso un po' di domande, anche sintetiche, ma periodo per periodo, cosa sentono del radio, cosa ne pensano, se hanno delle segnalazioni da darci, eccetera. Quindi questa volta, a fine dicembre, abbiamo voluto un po' sondare anche il nuovo palinsesto, nel senso che un po' di trasmissioni sono state nuove, sono state messe in onda, e appunto capire se le ascoltano, quanto le ascoltano, in che modo le ascoltano. Allora, poi sulle risposte che ci hanno dato su questo, magari poi se vuoi dici tu, così almeno... quello che noi abbiamo fatto è, anche questa volta vi abbiamo mandato circa 10.000 sondaggi, cioè questionari. Ci avete risposto in un sacco anche questa volta, perché la volta scorsa circa 4.000 e questa volta poco meno, insomma. È interessante che questa volta hanno cominciato a risponderci persone anche diverse, cioè più persone che sono abbonate da poco, mentre la prima volta era stata un'ondata di gente che forse ci aspettava da anni, e quindi di abbonati da molto più di 10 anni, e sono persone, nella stragrande maggioranza, ci ascoltate tutti i giorni, e particolarmente al mattino, quasi il 90% dell'ascolto di chi ci ha risposto è concentrato sul mattino, particolarmente poi la sera, e un po' più asciutto il pomeriggio invece, perché è inevitabilmente con la vita che si fa. La cosa che abbiamo visto è che cominciano ad aumentare abbastanza consistentemente le persone che ci ascoltano costantemente, diciamo, o molto frequentemente attraverso i podcast, e quindi non attraverso la radio, anche se una maggioranza molto consistente continua a dirci che ci ascolta via radio, e a domanda un po' esagerata, tutto il giorno, qualche ora, eccetera, dice: ho la radio accesa tutto il giorno. Questa è un po' la fotografia, diciamo, di chi ci ha risposto. Interessante anche che la stragrande maggioranza di chi ci ha risposto, ecco, diciamo così, non fa parte delle persone, per esempio, che tu hai appena sentito nel microfono aperto, cioè dichiara di non partecipare poi magari, sì, mai o quasi mai a microfoni aperti, iniziative, eccetera. Cioè sono le persone che ci ascoltano e magari stanno anche un pochino più silenziose. Dico soltanto due valori generali di cui vi ringraziamo, ma che ovviamente non è che ci interessano per autoincensarci, ma per vedere se rimane stabile nel tempo oppure no, il giudizio generale su quello che sentono alla radio, che è molto alto quello che ci date, e ne siamo contenti, ed è stabile rispetto alla volta scorsa, particolarmente alto su tutto il comparto informazione, un po' più diversificato, ma di poco, però diciamo sul fronte intrattenimento o musica, dove ovviamente la parte soggettiva aumenta, e di quello infatti abbiamo avuto anche varie segnalazioni, che però lascio a te, se vuoi, nella parte di risposte più libere, nel senso che vi abbiamo lasciato uno spazio se volete aggiungere qualcosa, e di questi quasi 4.000, 1.000 e passa hanno ritenuto sì di averla qualcosa da dirci. Grande, insomma, circa 300 solo per ringraziarci del lavoro, altri delle segnalazioni ce le hanno,
sì,
fatte.
Sì, sì, diciamo che quelle che ci hanno, insomma, ci siamo confrontati ovviamente maggiormente colpito, detto che abbiamo appunto sottoposto in particolare le novità di palinsesto, quindi le trasmissioni proprio nuove, e anche le trasmissioni che hanno cambiato pelle o cambiato orario, per esempio, sì, nel tuo caso Tutto Scorre ha un profilo diverso da quello che è stato negli anni precedenti. Ci ha colpito che chi ascoltava Poveri ma belli nell'ora di pranzo, diciamo, lo preferiva lì rispetto a dove lo abbiamo posizionato e cioè alle 18 in questo nuovo palinsesto, ci ha colpito che molti di quelli che hanno, molti insomma, diversi di quelli che hanno scritto nelle note libere, vorrebbero indietro la rassegna stampa tradizionale, diciamo, nell'orario tradizionale dal lunedì al venerdì, e cioè tra le 8 e le 8 e mezza, 8 meno un quarto più o meno, e le 8 e mezza. Anche questa è stata una delle cose più richieste. E poi ci ha colpito anche, ma questo diciamo ce lo aspettavamo, un grande bentornato al Demone del Tardi, sebbene in versione settimanale. Anzi, devo dire che io quando faccio Detto fra noi al sabato entro sempre in studio un po' in punta di piedi, perché dico, ma vuoi vedere che preferivano il Demone del Tardi? Di sicuro preferivano il Demone del Tardi. Ma comunque, detto questo, Gianmarco Bacchi che torna in onda è qualcosa di molto molto apprezzato, sia il Demone del Tardi, il Giorno delle Locuste al venerdì, apprezzato veramente da tantissime delle persone che hanno scritto. Detto tutto questo, naturalmente noi se facciamo questo sondaggio è perché il vostro parere ci interessa e dobbiamo trovare il modo di tenerne conto, anche se ci sono poi pareri contrastanti sulle singole trasmissioni, a me piace, a te non piace, eccetera, questo è ovvio, è sempre stato così. E vediamo di fare una valutazione complessiva che tiene dentro tanti ingredienti. Uno siete voi che ci rispondete il vostro parere, uno sono ad esempio ovviamente i dati d'ascolto, uno è anche il grado di soddisfazione di chi fa le trasmissioni, perché quello conta tanto. Una trasmissione può essere molto apprezzata, ma se il conduttore o la conduttrice non ci si trova bene dentro, quello è un fatto di cui tenere conto. Quindi insomma si mescolano tanti ingredienti nella valutazione che noi facciamo del nostro lavoro periodicamente, e una di queste ovviamente è il sondaggio. In generale voglio dire che con Massimo Bacchetta, responsabile abbonamenti, l'idea è proprio quella di tenere un contatto un po' più stretto con voi che ci sostenete, no?
Sì, meno episodico. Faccio un esempio, Lorenzo. La volta scorsa, nel questionario precedente, per esempio, parecchie persone, appunto, nella domanda libera, quindi non mettendosi d'accordo, avevano segnalato che, per esempio, per loro l'abitudine in alcuni casi di lettura dei giornali radio molto veloce per loro rischiava di comprimere molto la comprensione. Quella è una cosa che, per esempio, in questi mesi, nell'ultimo questionario, non c'è stato più segnalato, o perché si sono stancati di dircelo, o propendo per la seconda, perché evidentemente qualche cosa si è trasformato.
Sì, devo dire che appunto è molto interessante. Adesso ne abbiamo solo due, no? È una serie storica piuttosto corta, abbiamo solo due sondaggi, ma ci interessa molto proprio questo come progetto, cioè l'idea di confrontare poi volta per volta cosa cambia, cosa ci scrivete. Perché secondo me, io non so che idea ti sei fatto tu Massimo, ma è vero, un po' cambierà la platea di quelli che rispondono al sondaggio, ma ci sono, ce ne saranno molti che risponderanno sempre, perché comunque nella nostra comunità ci sono tanti molto affezionati, molto attenti e molto, diciamo, vogliosi di dirci la loro. Quindi confrontare un sondaggio con l'altro a distanza di 6 mesi ci è molto utile, no?
Questo è quello a cui sinceramente noi ambiremmo, cioè che fossero anche proprio periodiche, anche le stesse persone che sprecano 5 minuti del loro tempo per dirci ogni 6 mesi sì tutto bene, no guardate questo, eccetera eccetera, in modo di avere proprio una fotografia un pochino più stabile, un polso un po' più stabile, che non siano soltanto, come si dice, le telefonate in onda eccetera, che necessariamente magari coinvolgono una platea un po' più piccola e che a volte sembra sovradimensionata, no? Cioè, perché ovviamente in questo caso ci rivolgiamo a oltre 10.000 persone, quindi se ci dicono contemporaneamente qualche cosa, magari ci facciamo un pensiero più stabile, insomma.
Anzi, è molto interessante questo fatto che la stragrande maggioranza di quelli di voi che hanno risposto al sondaggio non telefonano mai ai microfoni aperti. Abbiamo raggiunto le opinioni di chi finora non esprimeva le opinioni. E questa è una grande cosa, sono molto soddisfatta di questa cosa e ti ringrazio anche perché è stata una tua idea e mi pare funzioni molto bene. Ci dobbiamo salutare qui perché adesso c'è il giornale radio. Massimo, grazie, ci vediamo lunedì. Buon weekend
a tutti.
Ciao. E anche a voi un buon weekend. Riposatevi, state bene. E adesso c'è il giornale radio e poi c'è M7, il nostro nuovo, a proposito di novità di palinsesto, il nostro nuovo settimanale dell'informazione locale. Oggi con un interessante reportage di Roberto Maggioni, che è andato sui luoghi delle in montagna, non qui a Milano, delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, a vedere un po' che aria tira da quelle parti, non solo a livello di cantieri, ma proprio anche di percezione di questo anno che ci separa dal grande evento nelle popolazioni e nelle amministrazioni locali di quelle zone. Un saluto da Lorenza Ghidini, a presto, alla prossima, ciao.